sito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Lava e taglia a fette le zucchine e fai come per le zucchine trifolate. Intanto in una terrina sbatti le uova con il formaggio, aggiusta di sale e aggiungi il latte. Versa il composto sulle zucchine appianate omogeneamente sul fondo della padella e lascia cuocere per 5 minuti. Io sono Antonio Dini e quello che voi state ascoltando, Digito Ergo Sum, e quello che avete appena sentito è un algoritmo, ovvero un sistema...
No.
Non è un algoritmo?
Non proprio.
Porca miseria, non è un algoritmo.
Quasi.
Quasi un algoritmo. Io sono qui con Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga, che stanno a sorpresa dissentendo violentemente dall'inizio della puntata. Ci teniamo questo inizio della puntata, però allora ditemi cos'è un algoritmo, che cosa ho sbagliato?
Dunque, quello che hai descritto è, essendo una ricetta, ha alcune cose in comune con un algoritmo. Per esempio ci spiega come fare delle cose, però il problema è che ce lo spiega in un caso specifico, cioè di quella preparazione che peraltro non mi è chiarissima.
La frittatina di zucchine.
Va bene, ci
la
spiega
ricetta della nonna, eh?
Ah beh, allora ci spiega a fare la frittatina di zucchine nella variante della ricetta della nonna. Mentre da un algoritmo noi ci aspettiamo qualcosa di un po' più ampio, diciamo.
Cioè, fammi un esempio.
Beh, ci aspettiamo di non descrivere soltanto il modo in cui troviamo la soluzione a un problema specifico, per esempio fare la frittata della nonna, ma più in generale ci aspettiamo di essere in grado di descrivere il modo con cui risolviamo tutto un insieme di problemi, per esempio, non so, cucinare tutte le torte, oppure
o tutte le frittate,
ecco.
Solo quelle della nonna,
ecco.
Invece ci avete qualche altro esempio da farmi, da bravi informatici, di qualche cosa che sia effettivamente un algoritmo, così tanto per capirsi?
Ma per esempio si può pensare di introdurre o di descrivere dei metodi con cui riusciamo a fare delle operazioni in generale. Per esempio potrei insegnarti a tenere traccia dei capi di bestiame che sono usciti dal tuo recinto senza sapere i numeri.
Tenere traccia dei miei numerosi capi di bestia.
Esatto, io
ho un gregge di pecore. Sì. Vai, vengo dalle montagne, la famiglia, abbiamo lassù un bel gregge di pecore. Come faccio a tenere traccia senza contarle?
Il problema è che probabilmente li devi contare, però non conosci i numeri.
Non conosco i numeri?
No.
Come quelli della Paupasia, che
come quelli della Paupasia,
uno, due, molti.
Esatto. Allora, immaginati di avere questo allevatore che non conosce i numeri e ha un recinto pieno di pecore. La mattina le fa uscire per portarle in giro. E cosa fa? Ogni volta che esce una pecora prende un sasso e lo mette in una ciotola. Finché non sono uscite tutte le pecore, la ciotola è piena di sassi. La sera, quando le pecore rientrano, ogni volta che una pecora entra nel recinto toglie un sasso dalla ciotola.
È geniale.
Allora, a quel punto, se la ciotola rimane vuota, sono rientrate tutte le pecore.
Se ci sono i sassi...
In qualche modo le ha contate, però non conosce i numeri. Non so se ne ha 20, 30, 40. E questo è un metodo, perché non dice all'allevatore soltanto come tenere traccia delle sue pecore, ma gli spiega più in generale come tenere traccia di qualche cosa. Potresti applicarlo con i cavalli, con altri capi di bestiame.
Cioè, prima di tutto funziona con tutti i numeri di pecore, quindi con i greggi di qualsiasi dimensione. Quindi questa è già una prima generalità.
Anche con le mucche, presumo.
Dopodiché, appunto, funziona con qualsiasi animale. Funziona con qualsiasi sasso. Anzi, forse si possono usare
sassi
anche
bianchi,
altre cose rispetto ai sassi. E quindi è un metodo sufficientemente generale da meritare il nome di algoritmo.
Che algoritmo, peraltro, è un nome di quelli che si sentono da una vita, ma bisogna dire la verità, che diavolo vuol dire algoritmo? Com'è che salta fuori sto nome? Io so che Dario, perché ci scherziamo da una vita, lui invece lo sa da cosa viene algoritmo.
E allora deriva dal nome di un matematico arabo, un matematico arabo di cui non sto a pronunciare il nome perché è un nome composto da 7-8 parole.
Dai,
poi
prova,
sicuramente lo pronuncerei male. Le ultime due però sono Al-Khwarizmi.
Ok.
E non è che questo scienziato abbia inventato cos'era un algoritmo, però in una sua opera famosa, che ha un altro nome molto complicato che non leggerò, ma che termina con due altre parole interessanti che sono al-jabr, da cui si... poi è derivato algebra.
Algebra, lo sapevo che veniva da lì.
Esatto, in questo trattato spiega alcuni metodi per risolvere delle equazioni. Quindi quelli che noi prima abbiamo chiamato degli algoritmi.
Cioè il metodo, lui non risolve le equazioni, ma ti spiega il metodo con cui si risolve l'equazione. Che è una differenza che non è banale però questa, ragazzi, tra risolvere un problema e invece... spiegare il metodo con cui risolvere il problema.
Sì, sì, se ci pensi, noi per esempio siamo in grado quotidianamente di risolvere molti problemi, e se tu mi poni un problema spesso io so darti la soluzione, però non, più raramente facciamo il processo un po' più complicato di domandarci come facciamo a trovare questa soluzione. Mm-hmm. E invece un algoritmo è proprio questo, è la descrizione di un processo di risoluzione.
Tu risolvi un problema, prima però mi distratti dicendo una cosa che mi ha un po' incuriosito, cioè che non vanno bene tutti i piatti di pasta asciutta, solo alcuni piatti di pasta asciutta, cioè che ci sono due cose differenti, no? Ci sono i problemi che sono come i piatti di pasta asciutta e poi ci sono i singoli specifici tipi di piatti di pasta asciutta, cioè un'altra cosa che non so come si chiama però.
Beh, che allora gli informatici usano questa parola che è un calco dall'inglese orrendo e che è istanza, no? Nel senso di esemplare di problema, cioè quindi tu hai il problema in generale e poi hai una realizzazione di quel problema a cui dai appunto il nome. Questa distinzione permette di spiegare bene quel concetto di generalità che abbiamo detto prima. Quindi tu hai la singola frittatina e poi invece il metodo per fare le frittate in generale. E quindi è molto opportuno avere due parole diverse per le due cose, perché ti permettono di distinguere i due piani.
Non solo, ma sarebbe un errore cercare di risolvere il problema risolvendone una specifica istanza invece che risolvere in generale il problema, perché ci troveremo con una soluzione che poi forse possiamo applicare solo a quell'istanza.
Che non va bene.
Per esempio, se io devo ordinare i libri a casa mia e mi occupo di un metodo che funziona solo con gli specifici libri che ho nel mio scaffale, è chiaro che poi quel metodo, una volta che ho ordinato i libri del mio scaffale o una volta che ho comprato un nuovo libro, non funziona più e non mi serve a niente. Invece io vorrei una soluzione generale che posso riapplicare più volte.
Per esempio quella dei sassettini era una bella soluzione che potevo applicare più volte, che però mi sembra di capire come metodo, se ho da calcolare un gregge di alcuni milioni di pecore, comincia a diventare molto poco economica, no? Cioè non per tutte le stanze.
Quindi già quello può essere un problema.
Il problema è sempre quello, però se cambia l'istanza può cambiare anche l'economicità di usare quel determinato algoritmo.
Sì, ovviamente più pecore hai e più sassi hai bisogno, però in realtà, nonostante potrebbe sembrare il contrario, questo algoritmo particolare è molto efficiente, perché diciamo che all'aumentare del numero di pecore il numero di sassi che aumenta è paragonabile al numero di pecore. Ci sono dei problemi più difficili, per cui quando la dimensione dei dati che abbiamo in gioco aumenta, le risorse, quindi l'equivalente dei sassi, aumenta molto, ma molto di più.
E quindi ho quello rischio di, se uso l'algoritmo sbagliato, di rimanere senza risorse o comunque di avere bisogno di talmente tante risorse che praticamente non riesco a trovare la soluzione in tempi utili.
Sì, perché la risorsa non è solo una risorsa di tipo, come dire, spaziale, quanti sassi devo mettere, ma quanto tempo ci metto a trovare la risposta.
Senti Antonio, c'è una cosa secondo me che non abbiamo ancora citato, ma che però è molto importante già nella ricetta.
Già nella ricetta.
Ci sono spesso nelle cose che, nelle istruzioni che diamo.
Io riprendo la ricetta intanto, così mi dici.
Dimmi. Ci sono spesso nelle ricette, per esempio, ci sono queste indicazioni del tipo metti sale quanto basta.
Ah, qui c'è lava e taglia fette le zucchine e fai come le zucchine trifolate.
Ecco, allora rinvia. Un problema che è molto importante nella descrizione di un algoritmo è quello di definire bene che cosa, quali sono le istruzioni che dai. Cioè le istruzioni devono essere in qualche modo fatte anche in maniera elementare, perché deve essere chiaro a chi legge la ricetta come deve procedere. Quindi, per esempio, chi ha scritto quella ricetta che tu ci hai letto, la nonna, supponeva che tu sapessi, per esempio, tagliare le zucchine.
Sì, come per quelle trifolate.
Esatto, e che sapessi già fare quelle trifolate. Se questo non fosse vero, quello lì non sarebbe un'istruzione utile, perché non ti permetterebbe di costruire, di fare la tua frittata.
Questo nel mondo del software e del computer apre una serie di scenari straordinari e meravigliosi.
Beh, c'è un elemento importante che si capisce subito se si pensa al computer, ma funziona anche con te che cucini la ricetta della nonna. Cioè che da un lato c'è la descrizione del metodo, cosa devo fare per, e dall'altra parte c'è qualcuno che lo esegue quel metodo, un esecutore diciamo, il quale esecutore del metodo deve avere delle competenze minime, che in questo caso sono il saper fare quelle trifolate, giusto? Dico bene? Non mi ricordo mai la ricetta. E l'altra questione è che noi dobbiamo dare delle istruzioni a questo esecutore che siano assolutamente non ambigue. Cioè è necessario che l'esecutore ad ogni passo debba poter sapere esattamente cosa deve fare.
Se vuoi, è un'entità molto passiva, lui non deve capire quello che sta facendo, deve solo essere in grado di svolgere dei compiti che gli spieghiamo in termini elementari.
Deve saper seguire quel metodo, quindi quella sequenza finita di operazioni elementari che lui sicuramente sa fare. Questo dimmi, Mattia.
Tra l'altro, questa una grande diciamo novità dell'informatica è proprio che ha messo in luce questo elemento. Il buon Kovarizmi che citava prima Dario, o il nostro Fra Luca Pacioli, per esempio, che ha scritto un libro analogo nel Rinascimento, descrivevano appunto dei modi di risolvere equazioni, problemi. Pacioli, per esempio, è quello della partita doppia, quindi
che tutti noi in Italia conosciamo benissimo.
Quindi spiegava come fare i conti dei mercanti, certo. Per esempio. Però ecco, non chiariva in maniera cristallina quali fossero le capacità dei mercanti, per esempio. Quindi che cosa lui dava per scontato che i mercanti sapessero fare. Questo capisci che è un punto molto critico per le descrizioni, perché se tu non metti ben chiaro quali sono le istruzioni elementari, certo, che l'esecutore sa fare, hai il problema di non sapere se la tua descrizione è sufficientemente precisa o no.
Perché il computer deve, la gente anzi che all'interno del computer opera, deve avere una definizione chiara, univoca, totale di questa sequenza di istruzioni. Fra parentesi, io adesso volevo lanciare il nostro radiodramma di questa puntata, perché, a parte che mi sembra che sia arrivato il momento anche temporalmente, perché è un modo per riprendere da un altro lato sempre il discorso degli algoritmi, questa volta in modo un po' più pratico su un come si fa, il consueto radiodramma di Paolo Boldi.
Nel labirinto degli algoritmi, scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti:
l'informatica,
Roberta Lidia De Stefano;
la precisina,
Maria Vittoria Scarlattei;
il sempliciotto,
Giovanni Longhin,
in collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Sono stanco morto. Il mio nipotino Alberto, di 7 anni, siamo andati al parco e lui ha scoperto una profonda passione per i labirinti. Abbiamo passato un pomeriggio a rincorrerci nel labirinto di siepi che hanno costruito dopo la collinetta. Un disastro! Ho i polpacci di ghisa.
Ah, il tuo nipotino ha un futuro come informatico, quindi. Bene, bene.
Ma che c'entra l'informatica qui? La tua è una monomania. Ora, anche i labirinti sono informatici.
Beh, non proprio, però uno degli algoritmi più famosi è proprio l'algoritmo della mano destra, per uscire dai labirinti.
Algoritmi? Io non so di che cosa tu stia parlando.
Algoritmo vuol dire metodo per risolvere un problema. Sai qual è il modo più facile per uscire da un labirinto?
Da quale labirinto?
Da qualunque labirinto.
C'è un modo che ti permette di uscire da qualunque labirinto?
Sì, e non è mica difficile. Basta che quando entri appoggi la mano destra alla parete e poi fai in modo di non staccarla mai. Se c'è un'uscita, così facendo la trovi.
Ma va là, e funziona? Ma scusa, allora Arianna era una povera demente con la faccenda del filo.
Funziona perfettamente, ma è solo uno dei modi possibili. Ne vuoi sapere un altro?
Un altro?
Sì, si chiama algoritmo di Trémaux e funziona così. Puoi percorrere il labirinto come vuoi, ma devi segnare per terra con del gesso le strade che fai e quante volte le hai percorse. Quando arrivi a un incrocio per cui non sei ancora passata, scegli un corridoio a caso. Se ti va bene, arriverai all'uscita.
Sono certa che non mi andrà bene. Dopo un po' passerò per un incrocio già visitato.
Se ti capita una cosa del genere, torni indietro segnando il tuo cammino per la seconda volta fino ad arrivare a un incrocio in cui c'è un corridoio nuovo o uno per cui sei passata una volta sola. Quello che dovrai fare è scegliere preferibilmente il primo e, se questo non è possibile, sceglierne uno tra quelli percorsi una volta sola. Se fai così, arrivi certamente all'uscita.
Non ci credo che funzioni per ogni labirinto. Ci saranno dei casi speciali in cui non va.
Ma non è importante che tu ci creda, basta che abbia capito come farlo. È questo il bello degli algoritmi. Un algoritmo non è la soluzione per uno specifico problema, ma un metodo risolutivo generale. Nel nostro caso, sia l'algoritmo della mano destra sia l'algoritmo di Trémaux sono modi generali per uscire da un labirinto.
Due algoritmi per risolvere lo stesso problema.
Sono diversi, nel senso che ti faranno seguire percorsi diversi nel labirinto. Fra l'altro, mentre l'algoritmo della mano destra ti obbliga a fare un percorso ben preciso, perché non puoi mai togliere la mano destra dal muro, quello di Trémaux ti lascia un po' più di libertà di scelta. Ma comunque tu proceda, se segui le regole dell'algoritmo, arrivi alla soluzione, cioè trovi l'uscita.
Logaritmo, cioè una cosa per labirinti.
Algoritmo! E non c'entra coi labirinti. Un algoritmo è un metodo per risolvere un problema. Hai presente quando alle elementari ti hanno insegnato a fare le moltiplicazioni in colonna?
Mi sa che ero assente a quella lezione.
Ma sì che te l'hanno insegnato, solo che te lo sei dimenticato. Ma comunque, non importa che tu abbia capito come mai quel metodo funziona. Una volta che te l'hanno insegnato, devi solo eseguirlo diligentemente.
Sì, ma che vuol dire funziona?
Vuol dire cose diverse a seconda dei casi. Nel caso del labirinto, vuol dire che alla fine troverai l'uscita. Nel caso della moltiplicazione, vuol dire che alla fine otterrai un numero che è il prodotto dei due numeri di partenza. Insomma, un algoritmo è un metodo. Seguito in modo letterale, ti garantisce che alla fine arriverai al risultato che cerchi.
Ah, ho capito. È come una ricetta.
Esatto! Una serie di passi elementari comprensibili all'esecutore che portano a risolvere un certo problema.
Ma questo che cosa ha a che vedere con l'informatica?
E invece di pensare a un esecutore arbitrario, pensi a un computer. L'idea di algoritmo si trasforma nel concetto di programma. Una serie di passi elementari da fare eseguire a un computer per risolvere un problema.
Ma quindi anche a un computer bisogna insegnare come si calcola la radice quadrata? Cioè, voglio dire, non lo sa già in quanto computer?
Un computer è un oggetto infinitamente zelante ma arbitrariamente stupido. È in grado solo di eseguire operazioni molto semplici e qualunque cosa un pochino più complicata gliela devi insegnare. E lo fa inserendo nella sua memoria dei programmi, cioè degli algoritmi.
Un computer è arbitrariamente stupido, Beh, ora mi sento meno solo. E da domani, se mio nipote mi trascina al parco, devo ricordarmi di portare con me i gessetti.
Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum. Ho capito finalmente nel radiodramma cosa c'entri il computer con l'algoritmo, però mi sono completamente perso. Mi sono perso perché adesso mi dovete dire come si fa a uscire dal labirinto, quale algoritmo uso.
Non è facilissimo decidere in questo caso quale dei due metodi è migliore, perché in realtà dipende un po' da come è fatto il labirinto. È abbastanza intuitivo pensare che se un labirinto ha una certa forma, ad esempio, girando sempre a destra finisci per fare una strada magari molto lunga, no? Invece in labirinti in cui l'uscita è subito a destra la trovi
subito bene. Questo qui perché, dunque, il metodo che segue l'algoritmo, Dario, a
sì?
miei occhi.
Vai.
Ho tutti gli ascoltatori dietro che mi seguono in questo momento.
Sento la pressione.
Senti la pressione. Il metodo è l'algoritmo. Il concetto di labirinto, perché questi algoritmi mi permettono di uscire da qualsiasi labirinto, è il problema da
Perfetto.
Cui voglio uscire, però non tutti i metodi vanno bene per tutti gli algoritmi in maniera molto economica e efficiente, nel senso che ci sono i labirinti della mano destra e i labirinti della mano, cioè i singoli labirinti, le istanze, magari conviene usare un algoritmo piuttosto che l'altro.
Sì, c'è una differenza però ancora da mettere in conto, e cioè le risorse che voglio usare. Se io uso l'algoritmo della mano destra, se vuoi sto usando meno risorse, ho bisogno solo della mia mano
certo.
da tenere appoggiato a una parete. Con l'algoritmo di Tremo ho bisogno di un gesso e uno spazio
per esempio
per
non ho
scrivere.
Bisogno della luce accesa, perché mi basta toccare a destra, invece esatto. col gessetto, se il labirinto è al buio, non funziona mica tanto.
Sì, poi se pensi al computer, questo discorso delle risorse diventa una cosa molto pratica, perché ci sono due macro risorse importanti. Una è il tempo, che ci mette la macchina a fare tutti i suoi calcoli, e l'altra è la memoria, cioè la quantità di spazio fisico in cui bisogna memorizzare i dati man mano che procedo. Per esempio nel caso di Tremo, tutte le volte che segno qualcosa è come mettere nella mia memoria un'informazione, quindi ne consumo di più, no?
Mattia, io sulla scaletta a questo punto ci ho scritto Mattia Pagliaio, non so se è il momento per dirlo, è il momento per dirlo.
Pagliaio. L'abbiamo detto. No, beh, in realtà è importante capire che a volte può essere molto facile dimostrare che un certo metodo esiste, o quindi che la soluzione di un problema esiste.
Certo.
No? Per esempio, se siamo davanti a un pagliaio e io ci butto un ago, probabilmente non faccio troppa fatica a convincerti che quel pagliaio contiene un ago.
Quindi, okay, il pagliaio è il problema, io ancora non so che algoritmo uso, però so che risolvibile.
Il problema è l'ago nel pagliaio.
Il pagliaio.
Esatto, quindi siccome ce l'ho buttato è facilissimo dimostrarti che il pagliaio contiene l'ago. Se però tu mi chiedi di spiegarti con precisione un metodo che ti permetta senz'altro di trovare il lago, probabilmente l'unica cosa che ti posso dire è passa un pezzetto di paglia alla volta finché non trovi l'ago. Questa è l'unica cosa.
La mano
che
destra non ti aiuta in questo caso. E quindi non è così scontato arrivare alla soluzione, eh?
No, non solo, ma poi c'è una differenza fra sapere o meno che esiste una soluzione e trovarla. Cioè, e fornirla questa soluzione nei termini di appunto un algoritmo, cioè una descrizione specifica che ti racconta come fai. E una volta che ti ho dato la descrizione specifica, non tutte le descrizioni consumano, come diceva prima Dario, la stessa quantità di risorse.
Ma per esempio, faccio un esempio che non abbiamo scalettato, così mi dite subito se è un esempio che viene bene o se viene male. La mia password, se qualcuno vuole cercare di smontarla, calcolando questa cosa qui, io quando provo le password ad indovinarla, quando metti le password puoi vedere se è una password resistente oppure se è una password debole, e mi dice: ah, questa qui non la azzeccano prima di 2000 anni. Che ha a che fare con questo, cioè che ci sono gli algoritmi per azzeccarla, però peccato ci vogliono 2000 anni.
Beh sì, quelli sono però degli algoritmi cosiddetti di forza bruta.
No?
Tu provi prima tutte le password di una lettera, quindi la password A, la password B, la password C e via discorrendo. Poi tutte quelle di due lettere A, A, B.
E se io l'ho fatta di 20 lettere, numeri, punti e virgola, eccetera, ci mette una vita.
Ci mette una vita, anche di più di una vita. Attenzione che non è solo una questione di aspettare di più o di meno. In alcuni casi il tempo necessario per eseguire un numero di istruzioni che ti garantisce di trovare la soluzione è talmente elevato che la soluzione non la vedranno neanche i tuoi bisnipoti. O addirittura il tempo è maggiore della vita stimata dell'universo, dal Big Bang a oggi.
Ecco, attenzione che la forza bruta è equivalente a quello che dicevamo prima del pagliaio, cioè andare a cercare l'ago un filo per volta.
Quindi ci sono algoritmi che in effetti con lo stesso problema possono diventare complicati, eccetera. Ma ci sono i problemi, sono tutti uguali?
No, i problemi non sono tutti uguali, perché uno dei problemi, se mi passi il gioco di parole, in questo discorso è che è vero che gli algoritmi, cioè i metodi risolutivi, possono essere più o meno efficienti e che ci sono le istanze dei problemi, ma poi ci sono anche problemi che in sé possono essere più o meno complessi da risolvere. Anche il discorso del password che facevamo adesso, tutto sommato, ha un senso. Il problema di trovare una password è diverso da un problema, per esempio, di
trovare la strada in un labirinto.
Ecco, per esempio, che può avere una complessità differente in sé, cioè il problema può essere più complicato in sé.
La difficoltà intrinseca di un problema è legata a quanto è complicato l'algoritmo più semplice che lo risolve.
Tra parentesi, noi quando parliamo di algoritmi, abbiamo detto prima che abbiamo capito che stiamo parlando di informatica, ma in realtà stiamo parlando di tutta l'informatica, no?
Certo. E fra l'altro di tutta l'informatica, e una delle invenzioni dell'informatica è proprio lo studio della complessità, del fatto di saper quantificare quanto è difficile un problema. Quindi una delle
oserei chiamarla informatica teorica, non so
sì,
come
esatto
dirla.
sì, questa è una tipica, proprio la riflessione sulla difficoltà dei problemi è un tipico ambito dell'informatica teorica. Fra l'altro, uno dei risultati che a volte, abbastanza raramente, si riesce a ottenere con questi ragionamenti è anche riuscire a dimostrare che un problema non ha soluzione.
Esistono problemi che sappiamo, possiamo dimostrare che non hanno soluzione?
Sì, questa è una cosa interessantissima.
A parte quelli di cui si occupa il Vaticano, ovviamente.
Ecco, però appunto, invece, la cosa interessante è che ci sono problemi anche ben posti, cioè definiti in maniera molto ben precisa, e che però si riesce a dimostrare che non hanno una soluzione. Quindi
Mattia, non è
difficile, non si può proprio fare.
A questo punto un esempio?
Allora l'esempio forse più classico è quello della quadratura del cerchio.
La famosa quadratura del cerchio rinascimentale come idea.
Anche prima. Comunque, quadratura del cerchio, allora innanzitutto devi definire bene quali sono le cose che puoi fare. Okay. Nel caso della quadratura del cerchio, per esempio, sono le operazioni solo con la riga e il compasso.
C'era il trucco.
Poi devi definire bene qual è l'obiettivo che vuoi ottenere. Quadratura del cerchio, cioè trovare un quadrato che abbia la stessa area di un cerchio dato. Okay? E lo vuoi fare solo con riga e compasso.
È semplice.
Semplice, semplice.
Ci ha messo 2000 anni, però voglio dire semplice.
Esatto, però a un certo punto Louisville nel 1800, recentemente, si è riusciti a dire no, questo problema non ha soluzione. Ecco. Allora, quando trovi qualche cosa del genere, sei molto fortunato in realtà, perché da quel momento lì puoi dire a questo problema posso rinunciare a pensare.
Ti fermi, smetti di perderci tempo.
Perché sei sicuro che la soluzione non c'è.
Sì, perché una delle cose difficili nel cercare di capire se un problema ha soluzione è che il fatto che noi non ne abbiamo una in quel momento di soluzione non significa che non esista. Magari semplicemente non l'abbiamo ancora trovato. Questo è il problema. Non sappiamo mai se l'abbiamo già trovata o
altro
o no.
Altro esempio?
Ah, per esempio, cioè, è come chiedersi, ma siamo sicuri che non esistano corvi bianchi?
Siamo sicuri?
È difficilissimo rispondere a questa
ascoltatori,
domanda.
Ascoltatori, se avete corvi bianchi a casa,
ditecelo perché sarebbe un'interessante scoperta. Nel senso che è facile dimostrare che esistono animali di un certo colore, basta trovarne uno e mostrarlo, no? Ma dimostrare che non ne esistono di un certo colore diventa un po' più complicato, perché dovresti averli visti in qualche modo tutti, ma non sappiamo a priori quanti sono, no? E quindi finché non incontro una di soluzione, è come gli algoritmi, finché non incontro la soluzione non posso dire se non esiste o se non sono io che non riesco
questo
a trovare.
Questo è fantastico, perché è una cosa teorica, poi ci costruisci tutto il software del mondo, però sostanzialmente algoritmi, problemi, e i problemi non sono tutti uguali, ci sono problemi più problemi degli altri, sembra stupido però dirlo così, però riuscire a compararli, a dividerli in classi di problemi differenti mi sembra che non sia niente affatto banale, ma estremamente utile, perché poi l'applicazione vuol dire sviluppare algoritmi per risolvere quei problemi, oppure non svilupparli perché non sono risolvibili, oppure
non solo, posso anche fare un'operazione molto interessante, cioè io trovo un algoritmo e faccio vedere che sta in una certa classe di problemi, cioè ha un certo livello di complessità, no? È un certo livello di difficoltà. A quel punto voglio capire in che livello di difficoltà ha un altro algoritmo. Non devo per forza far vedere che ha quel livello di difficoltà, posso semplicemente dimostrare che ha lo stesso livello di difficoltà del primo che avevo trovato, e a quel punto sono riuscito a fare una classificazione
di problemi che
hanno quel livello di complessità.
Tra l'altro, Antonio, vale forse la pena di ricordare che se vuoi guadagnare $1,000,000,
la parte che mi interessava,
ecco,
è il motivo per cui poi parlavamo di questa cosa, come farmi guadagnare $1,000,000.
Esatto, bene, basta che trovi un modo per sapere, perché questo è uno dei grandi problemi irrisolti dell'informatica, se i problemi facili se i problemi difficili sono riportabili a quelli facili.
Cioè, se puoi ridurre un problema difficile a un problema più facile.
A un problema più facile.
E quindi risolverlo più facilmente.
Esatto. Per ora non ci è riuscito nessuno.
Presumo non basti dire sì certo, ma visto che stiamo parlando di algoritmi, devo anche far vedere, tirare fuori la spiegazione per risolvere un problema. Noi oggi forse siamo riusciti a fare una cosa che forse col computer non sembra abbia direttamente a che fare tantissimo, ma in realtà, se non altro, risponde e giustifica un antico proverbio cinese. Cioè, siamo riusciti a dire che se vedi un uomo che ha fame, non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare, cioè non dargli
dargli l'algoritmo per trovare il pesce,
che mi sembra alla fine di una puntata così teorica sia una risoluzione molto pratica e concreta di facile applicazione. Da domani tutti sui navigli a spiegare come si pesca i pesci o quant'altro. Io sono Antonio Dini, avete ascoltato Digito Ergo Sum, con me c'erano Dario Malchiodi, Alfio Ferrara, Mattia Monga, la produzione di Violetta Lonati.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unimi.it